Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Buongiorno, siamo qui su Radio Kerygma, stiamo ascoltando questo canto notturno pieno di chiaroscuri. Questo canto che non si canta a un bambino piccolo, ma magari a un adolescente, facendogli venire un po' di paura e un po' di gioia. Siamo rimasti al... abbiamo letto per ultimo il versetto 35 di questo Salmo 89, versetto veramente importante, 34 e 35 versetti veramente importanti. Ma non spezzerò la mia grazia per lui, non smentirò la mia fedeltà, non violerò la mia alleanza, non muterò quanto è uscito dalla mia labbra. Questi due versetti sono centrali di tutta la teologia dell'Antico Testamento, in cui che è berniato e ruota attorno all'eterna alleanza di Dio con il suo popolo, un'alleanza invincibile, un'alleanza che non preclude la punizione, e punizioni anche gravi. Abbiamo parlato di flagelli, sì, molti morivano di setticemia per colpa dei flagelli, abbiamo parlato di flagelli e punizione anche grave, si diceva, però poi alla fine questa presenza amorevole e totalmente disponibile nei confronti del suo popolo da parte di Dio: non spezzerò la mia grazia, no, io lo punisco ma nessun altro, non smentirò la mia fedeltà, io gli sarò sempre vicino e sempre fedele e con nessun altro, non violerò la mia alleanza, resterò sempre alleato a lui, non muterò quanto è uscito dalla mia bocca, resterò fedele a quanto ho detto. Beh, io direi che questi siano i due versetti centrali di questo Salmo 89, ma anche centrali di tutto l'Antico Testamento. Tutto l'Antico Testamento ha come perno questa alleanza e questa totale grazia di Dio e questa totale disponibilità di Dio nei confronti del suo popolo. E allora adesso ascoltiamo i versetti seguenti per poi riprenderci e continuare la nostra lettura.
Salmo 89. La promessa messianica, fedeltà divina e apparente fallimento. Maschil. Di Etan Esrasita. Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge e non cammineranno secondo i miei decreti, se violeranno i miei statuti e non osserveranno i miei comandi, punirò con la verga il loro peccato e con flagelli la loro colpa. Ma non spezzerò la mia grazia per lui, non smentirò la mia fedeltà, non violerò la mia alleanza, non muterò quanto è uscito dalle mie labbra. Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre. A Davide, certo non mentirò. La sua discendenza durerà in eterno, il suo trono davanti a me quanto il sole. Sarà stabile per sempre come la luna, che è testimone fedele nel cielo. Ma tu lo hai respinto e ripudiato, ti sei adirato contro il tuo consacrato. Hai infranto l'alleanza col tuo servo. Hai profanato nel fango la sua corona. Hai abbattuto tutte le sue mura e diroccato le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno depredato. È divenuto lo scherno dei suoi vicini. Hai esaltato la destra dei suoi avversari. Hai fatto esultare tutti i suoi nemici. Hai fatto ripiegare la lama della sua spada. Non l'hai sostenuto nella battaglia. Hai posto fine al suo splendore. Hai scaraventato a terra il suo trono. Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza e lo hai ricoperto di vergogna.
Siamo al versetto 36, come dicevo, sulla mia santità ho giurato una volta per sempre a Davide, certo non mentirò. Continua quindi questo atteggiamento di ricordare, ed è proprio tipico, lo si diceva anche la volta scorsa, ma l'ho detto anche tante altre volte, è tipico del linguaggio semita quello di ripetere fino quasi alla nausea i concetti fondamentali in vari modi. Mi pare di aver detto anni fa che il linguaggio semita è stato poi ripreso dai documentari americani. Se voi andate sul canale di Focus della televisione, vedete questi documentari che raccontano una cosa, poi la raccontano di nuovo con altre parole, poi la riraccontano con altre parole ancora. Mamma mia, uno dice, vabbè, vuoi arrivare alla fine? Almeno io sono uno che apprende velocissimo, insomma, nell'apprendimento, perché mi appesantisce questo modo di fare, per quanto mi piace molto Focus. Ed è tipico, appunto, del linguaggio semita. Un continuare a ripetere un concetto perché veramente non si possa dire non te l'ho detto. Io invece sono un po' più superficiale, dico una cosa una volta e poi vado avanti. Chi mi capisce bene, gli altri, peggio per loro, non so cosa farci. Vabbè, ognuno è fatto a modo suo. Allora si diceva nel versetto 36, continua su questo concetto, sulla mia santità ho giurato. Il giuramento di Dio è fatto sulla sua santità, cioè sul suo essere altro rispetto alle sue creature, una volta per sempre. E se ho giurato, ho giurato e non c'è possibilità di tornare indietro, anche perché tornare indietro è un qualche cosa che fa parte dell'essere umano o comunque dell'essere vivente che percepisce il tempo, che in verità non è una nozione reale, è semplicemente apparente. Il tempo di fatto non esiste. Noi spieghiamo un certo modo di attraverso il tempo, infatti i bambini non hanno la nozione del tempo. Quando tu gli fai fretta si deprimono, non hanno questa nozione del tempo, e Dio non vive nel tempo. E quindi se ha giurato è per sempre. Non c'è adesso giuro, poi dopo. No, è per sempre. Ha giurato una volta per sempre e a Davide, certo, non mentirà. E quindi a Davide, a cui si rivolge questo salmo, non dirà menzogne. La sua discendenza durerà in eterno. Il suo trono davanti a me quanto il sole. Sarà stabile per sempre come la luna, che è testimone fedele nel cielo. Ecco, questi versi sono un po' misteriosi perché se leggiamo la storia di Davide ha tutta una sua complessità molto particolare. Io cercherò di abbozzare qualcosa, ma su questo tema non sono del tutto ferrato, per cui vediamo un po' di insieme cosa dire. Thank you. Ci eravamo lasciati nella prima parte con questa promessa a Davide. A Davide, certo, non mentirò. Si rivolge a questo Davide, ma Davide non ha mai avuto... Davide è colui che ha donato alla bandiera e quindi al suo popolo, al popolo Israele, il suo nome, la sua discendenza, il suo essere il grande re. E nella Bibbia si parla con grande esultanza di Salomone, figlio di Davide, che giustifica anche la presenza di persone di colore all'interno del popolo ebraico perché fanno parte della discendenza dei figli della regina di Saba e via dicendo, tutta una serie di cose meravigliose. Però in realtà di Davide c'è un ricordo più bello. Un ricordo più bello che però è un po' particolare, perché Davide in realtà non è mai riuscito a mantenere il suo regno completamente saldo per tutto il suo, per tutto il suo il tempo in cui regnò, come invece fece Salomone. Anzi, Assalonne, il suo stesso figlio, gli va contro. Si schiera contro di lui, e ci sono piccoli regni di Israele che sono contro Davide, così, per cui è un po' particolare questa cosa. Sta di fatto che però Davide è ricordato e riconosciuto come il grande re. Poi c'è pure un'altra discussione: è un personaggio reale o è un personaggio mitologico? L'archeologia non ci aiuta molto a pensare che fosse un personaggio reale. Della sua presenza sulla terra non ci sono quasi resti, non c'è nessuna casa di Davide, però sta di fatto che la Bibbia parla chiaro: la casa di Davide era una casa costruita di cedro, completamente. Ora, è vero che le terre in cui è vissuto Davide sono terre molto secche e quindi probabilmente qualcosa dovrebbe essere rimasto, però il cedro intanto brucia facilmente e poi comunque è un arbusto e quindi probabilmente non rimane niente della sua reggia, in quanto legno, materiale deperibile, e dopo tutti questi anni non c'è nulla. E quindi c'è tutto un mistero. Sta di fatto che nel cuore dell'israelita e nel cuore della scrittura e anche nel Nuovo Testamento Davide è il personaggio centrale. Non sappiamo se è esistito, anche se fosse esistito non era certamente il più amato di tutti. Non è in grado di dare una stabilità al suo regno, però ci dà un qualcosa di molto particolare, Davide, che non ci dà nessun altro personaggio. Una capacità di interpretare i segni di Dio che nessun altro sembra avere. È un personaggio che guarda ogni cosa con gli occhi di Dio. E quindi digiuna non quando muore il figlio, ma quando il figlio sta male. E appena muore il figlio si rimette, mangia, si lava, fa di tutto, si profuma, perché ormai non ho più nulla da chiedere. La volontà di Dio è stata espressa in modo chiaro. Viene aggredito in diverse circostanze e tutte le volte non si oppone al nemico. Ha la possibilità di uccidere il suo nemico, ma non lo fa. Cioè, è un personaggio che ha lasciato al popolo di Israele dei tratti di merito straordinari, che nessun altro sembra aver lasciato. Mosè non è stato tentato come Davide in tutte le vicende della sua vita, quindi Mosè è un personaggio altrettanto forte, Elia è uno che risponde malamente, via dicendo. Davide è proprio il pio israelita, è probabilmente per questo che c'è questa figura di pio, fa sì che Dio abbia un'attenzione nei suoi riguardi straordinaria. la sua discendenza durerà in eterno, il suo trono davanti a me quanto il sole. E anche lì, per quanto non ci sia già con Giuseppe, si può dire che faceva parte di una casta familiare decaduta, era sì discendente di Davide, ma ormai nessuno lo considerava più come un merito, era semplicemente una questione di genealogia per indicare la provenienza umana di Gesù come una provenienza nobile, ma di fatto a nessuno interessava più la nobiltà di Giuseppe. Però sta di fatto che, e dicevo è vero questo, sta di fatto appunto che nella bandiera di Israele c'è la stella di Davide, cioè proprio c'è un simbolo di regalità legato a questa persona. E quindi restiamo completamente stupiti davanti a tutte queste cose e in silenzio le apprezziamo. E quindi questo regno sarà per sempre stabile, sarà per sempre forte e riceverà sempre fedeltà. Versetto 39, ma tu lo hai respinto e ripudiato, ti sei adirato contro il tuo consacrato. Hai infranto l'alleanza col tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona. A questo punto hai abbattuto tutte le sue mura, diroccato le sue fortezze. Tutti i passanti lo hanno deportato, è divenuto lo schermo dei tuoi vicini. Nonostante tutto questo, tutte queste promesse, c'è la risposta del salmista che dice, guarda, però in realtà non è andata proprio così, perché questo popolo è stato respinto, ripudiato, dato il tuo consacrato ha perso la sua forza, tu addirittura gli hai urlato contro, hai infranto l'alleanza col tuo servo, hai profanato nel fango la sua corona, hai abbattuto tutte le sue mura, quindi è tutta una gestualità dolorosa e molto forte, aggressiva, poco allettante, che lascia veramente un po' tutti perplessi. E questo succede anche adesso, non sempre il popolo di Israele, ma il dialogo di Dio con il suo popolo è un dialogo anche di forza. Non è vero che è successo tutto questo, perché prima Dio dice che punisce con la verga e coi flagelli le colpe, e quindi sembra che il popolo sia stato abbandonato, sembra che le sue mura siano state distrutte, magari sì, sono anche state distrutte, ma per ricostruirne altre. Sembra che abbia infranto l'alleanza con il suo servo, abbattuto tutto, eccetera, eccetera. È tutto un discorso di apparenza. I flagelli, come dicevo prima, di cui al versetto 33, che è stato letto un paio di settimane fa, eccetera, eccetera, i flagelli sono un qualche cosa che, dicevo, poi sopportano la setticemia o a infezioni gravi che senza l'antibiotico difficilmente possono essere risolte, possono portare anche alla morte. E quindi è tutto in linea con quanto detto e promesso dal Signore stesso. Ci risentiremo la prossima settimana partendo dal versetto 43. Intanto vi ringrazio e ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.